Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Cominciamo subito con la domanda più difficile. Severino, come stai?
Era una battuta. No, per quello che riguarda il mondo, diciamo, è una situazione un po' complessa.
Direi di sì. Abbiamo di nuovo il Covid che risale, e poi abbiamo il guerravirus che è terribile. Poi abbiamo il guerra siccità, cioè ne abbiamo 2000 che sembrano le piaghe d'Egitto.
Non c'è dubbio.
Allora, abbiamo iniziato così in maniera un po' scherzosa, ma fino a un certo punto, perché stiamo vedendo una risalita veramente incredibile, anche con gli amici vicino a noi, certo. Non è semplicemente leggendo i giornali. Insomma, c'è un po' da preoccupare. Come vivi questa situazione, Severino Saccardi?
Parli della risalita dei contagi.
Sì, esatto.
Ma io credo che fosse una cosa annunciata. Io lo dico naturalmente da profano, da non medico, ma siccome il contagio era tutt'altro che domato, anzi, in leggera estensione ed espansione, l'allentamento totale delle restrizioni, che può essere stata anche molto popolare, è chiaro che avrebbe portato questo. E io noto, e questo però è una, come dire, è un'osservazione di tipo comportamentale, ma anche un po' di tipo etico, la leggerezza con cui le persone, anche se non è più obbligatorio, nei supermercati, ai convegni, vanno all'80%, al 90% senza mascherina. Allora io dico, uno può soggettivamente non gradire la mascherina, ma c'è un problema enorme di rispetto dell'altro che viene a mancare. Cioè la libertà va sempre messa insieme al senso di responsabilità. Cioè, se il contagio risale, la mascherina va rimessa, e su quello naturalmente la valutazione politica è che chi ha allentato le restrizioni ha sbagliato, semplice, e dovrebbe fare retromarcia, cosa che non accenna a fare, perché poi
perde la faccia,
insomma. Ma però la situazione è quella che è. Poi ci sono alcuni medici autorevoli che dicono che bisognerebbe allargare in maniera anche rapida il discorso della quarta dose, non più solo agli ottantenni e ai fragili, ma agli ultra sessantenni. E questo però, se non ce lo dicono e se non aprono una campagna vaccinale in maniera... La mia impressione è che la situazione appunto non sia allegra, perché io sento di tante persone ammalate, e non tutte ammalate in maniera leggera e non in forme brevi, diciamo, si va verso i 20 giorni sempre, insomma non è una situazione... Allora, però questa, ripeto, era prevedibile, forse non ora, forse non è questo Omicron, in questa variante... Si diffonde bene anche d'estate, evidentemente, perché è più espansivo, è più aggressivo, e di questo andava preso atto. E c'è l'incongruenza più grande, che negli aerei, io capisco che anche lì si è fatto per noi a fare diversamente dagli altri paesi europei, ma se gli altri paesi europei sbagliano, non è che gli si debba andare dietro. Mi diceva ieri un'amica farmacista, una farmacia in cui fanno quotidianamente i tamponi, che gli stranieri che vengono, per fare un discorso naturalmente anti-stranieri, cioè, sono tutti positivi, perché non hanno più le misure da un tempo.
No, molti positivi, diciamo, dai, sì, ok.
Allora, questo deve far pensare rapidamente, prima di trovarci di nuovo la situazione.
Allora, Severino, vogliamo concludere questo argomento, perché ce ne sono tanti altri, però verrebbe da dire, insomma, gli italiani bisogna che siano comandati, perché se non c'è un ordine,
se ti dice è fortemente raccomandata,
non
vuol
sempre
dire sostanzialmente che te la devi mettere, cioè non che te la devi levare e quei quattro se la mettono passare da marziani, perché questo è... il mondo rovesciato,
quindi ci vuole il semaforo per gli italiani, perché lo stop è una semplice raccomandazione, ecco, questo
è una
poco...
semplice raccomandazione.
Vabbè, allora Severino, naturalmente i temi sono tantissimi, abbiamo già parlato con Alessandro Martini dell'implosione del Movimento 5 Stelle, e soprattutto la domanda se è un tema questo di soddisfazione o di preoccupazione per la democrazia italiana, per esempio, Claudio, volevi...
No, ecco, ieri sera ho sentito una bella intervista a Spadafora, no? Che era uscito dal governo, la persona sì, mi sembra molto, molto equilibrata e tutto. Alla fine il problema che si è posto è che nonostante la notorietà di Conte, che diciamo chiaramente, cioè in tutti questi mesi purtroppo il Movimento 5 Stelle non è riuscito a trovare una linea politica, e quindi forse questa scelta alla fine è diventata anche necessaria. Ora vorrei chiedere, Severino Saccardi, ma cosa farà Conte? Perché a questo punto Conte non può che uscire.
Ti vedo preoccupato per Conte.
Conte, allora, va bene, io naturalmente i ragionamenti non vanno mai personalizzati, però il Movimento 5 Stelle non cresce, perché era, poi ha fatto passi importanti, ma cioè che era tipo un movimento antisistema, di protesta. Ora una parte di quell'elettorato lì è risucchiato da Fratelli d'Italia, chiaramente, e una parte si rifugia nell'astensionismo. La linea riformista-movimentista di Conte è una linea difficile, è una linea, e Conte, ripeto, senza personalizzare, perché Conte, che è uno che ha avuto anche dei meriti, perché la pandemia l'ha affrontata con polso, insomma, e ha trovato i fondi del PNRR. Io credo, naturalmente, a ritroso non si giudicano sempre male, che lui abbia fatto l'errore esiziale a volersi mettere a capo dei 5 Stelle, perché 5 Stelle sono un movimento troppo anomalo, e lui è fondamentalmente uno che ha una cultura riformista, sia pure radicale in certi punti, insomma, e allora lì c'è un qualcosa, perché c'è Di Battista che è fuori, c'è Grillo, insomma, 5 Stelle secondo me hanno uno spazio molto molto limitato. Naturalmente ancora di più poi il discorso vale da un altro punto di vista, su un altro versante, per Di Maio, che ieri ha fatto un discorso pienamente coerente con quelle che sono le sue posizioni di ora, che sono posizioni che sono l'esatto opposto di quello che aveva 3 anni fa, ma nella vita naturalmente si può cambiare idea, è legittimo e a volte può essere anche segno di intelligenza, non è questo. Il problema è che va questo nuovo movimento a entrare in uno spazio molto affollato, perché è il famoso spazio di centro in cui ce n'è di soggetti, insomma, tanti. Ecco, io... come questo poi ovviamente è detto banalmente, uno degli ostacoli era la questione del secondo mandato. Ci sono molti di questi che ormai hanno fatto una strada in politica, alcuni anche con buoni risultati, e ovviamente essendoci una posizione ferma all'interno del Movimento 5 Stelle, anche proprio con l'imprimatur di Grillo, questa era una cosa che si poneva, non dico in termini strettamente personalistici o di carriera, ma insomma era l'ordine delle cose.
Allora io direi ci ascoltiamo adesso una canzone, poi torniamo a parlare con Severino Saccardi. Beh, parliamo però a questo punto di nuovo di guerra, della risoluzione del governo a proposito dell'invio delle armi e del Cremlino che minaccia Vilnius. Lo facciamo fra poco con Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. I don't receive the judgment I deserve. Wave upon wave of grace upon grace, endlessly washing my sins away. I know the only reason I can stand here free of all my shame is wave upon wave of grace upon grace upon grace. How can you see me at my worst and still say I am loved? What promise can I stand on when I don't feel good enough? When the enemy's reminding me of all that I've done wrong, what freedom do I have to sing this new creation song? Feel
away my sin and make me new again. Nothing but the blood of Jesus.
Grazia su grazia, questo era il titolo della canzone di ispirazione evangelica che abbiamo ascoltato.
Un grande bisogno, Roberto.
Sì,
rispetto a quello che stiamo dicendo spesso la mattina, ai temi che trattiamo. Quindi grazia ce ne vorrebbe a go-go.
Allora, torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore di testimonianze. Abbiamo fatto riferimento prima della canzone alla risoluzione del governo che è stata votata ieri. E dunque c'è in estrema sintesi il Corriere la presenta così: armi senza il sì delle Camere. La risoluzione garantisce al governo la libertà di decidere quante e quali armi fornire all'Ucraina senza incassare prima l'approvazione del Parlamento. Questo forse era il tema su cui si è diviso il Movimento 5 Stelle. Diversi dicono che era semplicemente strumentale, perché in realtà le questioni erano altre, però mi pare che abbia, come dire, una sua dignità questo argomento. Poi ancora, sforzi diplomatici per la pace. L'Italia si impegna a proseguire qualsiasi sforzo diplomatico assieme ai partner europei per ottenere dalle autorità russe l'immediato cessate il fuoco e il ritiro. Ecco, anche questo però molto vago, cosa significa? La candidatura di Kiev all'Unione Europea. La maggioranza che sostiene Draghi garantirà il sostegno alla domanda d'ingresso nell'Unione Europea di Ucraina, Moldavia e Georgia, e accelerare sui paesi dei Balcani. Allora, una valutazione, un commento di Severino Saccardi, in particolare su questo primo aspetto, e cioè la possibilità che il governo a mano libera sostanzialmente di decidere quante e quali armi fornire all'Ucraina senza incassare prima l'approvazione del Parlamento. È corretto, è giusto? Il Parlamento ha detto di sì, in grande maggioranza. Vediamo un poco.
Ma io non sono un costituzionalista e quindi direi che, a parte le valutazioni politiche, per cui sarebbe auspicabile che l'opinione pubblica fosse informata e che il Parlamento anche avesse un costante controllo della situazione, però ho l'impressione che sia un po' lo stesso discorso che si faceva in termini diversi per i DPCM durante la pandemia, cioè c'è stata che è quello a cui mi pare si sia rifatto anche Draghi ieri, cioè c'è stata una prima autorizzazione che è quella di marzo, che si estende fino alla fine dell'anno. Il riferimento che è stato fatto è stato quindi da questo punto di vista io ho l'impressione. Poi naturalmente la valutazione che se ne può dare può essere di vario tipo, insomma, di vario genere. Si può dire che le armi non si devono mandare più, che si deve. Però questo mi pare, insomma, che ella, da un punto di vista politico, alla fine anche il Movimento 5 Stelle, che pure aveva posto questo problema, si è adeguato, perché non poteva non adeguarsi. La Lega Salvini ha detto: io mi occupo di altro, mi occupo di caro benzina, mi occupo di caro energia, eccetera eccetera. Quindi questa è un po' la sostanza. Io credo che l'accento vada messo soprattutto su questi altri due aspetti che venivano detti, cioè la ricerca di vie diplomatiche anche per la grave questione del blocco del grano e poi per un cessato il fuoco. Che però io continuo a dire, al di là di quello che a volte viene di come viene posta la questione, che tutto questo sia sostanzialmente nelle mani di Mosca. Io credo che da questa verità qui è difficile discostarsi, cioè è Mosca che deve decidere se appunto vuole sedersi a un tavolo e se vuole cessare il fuoco.
Ecco, però Severino, proprio in conclusione del tuo intervento, a proposito di questo, il fatto che ci sia questa specie di blocco di Kaliningrad, no? Per cui
allora, ho capito, no, io non so valutare nello specifico, però direi una cosa: noi abbiamo un'ottica, l'ottica di quei paesi là è molto diversa dalla nostra, e per fare un attimo capire, cercare di far capire quello che voglio dire, Mi baserei su un piccolo aneddoto personale. Io ero, forse l'ho già raccontato, me ne scuso se questo è capitato, era metà degli anni 80 e io ero uno molto impegnato per i diritti umani all'est, erano pochi anni prima della caduta del muro, cioè, e ne parlavo con Golkon, un bravo giornalista, come sapete, di polacco, italo-polacco, e lui mi disse, era l'83-84, dice: ma guarda che Lettonia, Estonia e Lituania dovrebbero diventare indipendenti, e 6 anni dopo qualcosa del genere lo diventarono, anche con passaggio per... Io, che ero uno molto sensibile a tutto questo, la prima risposta che mi venne a dire è: ma che sei matto? Cioè, noi siamo nell'ottica, cioè, che è lontana da quello che questi paesi hanno sopportato e che hanno patito, inclusa la Finlandia, la Svezia, e tutto. Quando si parla di queste questioni, poi ripeto, i torti e le ragioni, anche in questo caso le opportunità, la gravità, quello si può discutere. Però all'origine spesso c'è questa matrice storica, cioè che questi hanno vissuto la Russia come un peso enorme.
Certo, No, no, questo è fuori di dubbio. Però la Lituania fa parte della NATO, per cui...
Naturalmente, questo ora è un paese della NATO, lì c'è un passaggio delicato, le merci sottoposte, mi pare, a restrizione, non so se sono quelle che rientrano esattamente nell'embargo. Insomma, questi sono ragionamenti che si possono fare, e naturalmente in generale andrebbe auspicato e andrebbe favorito tutto quello che porta alla distensione e alla pace. Però, ripeto, perché questo ci sia, bisogna ci sia anche un passaggio, un elemento fondamentale. Siccome siamo in un contesto in cui le distruzioni vanno avanti, questo attacco massiccio va avanti, è per guadagnare posizione sul terreno, quello è questo è il vero problema da un punto di vista strategico militare. Però finché non si allenta questo, ho l'impressione che tutto si possa inasprire e tutto possa anche degenerare. Questo è vero, di questo si bisogna preoccuparci.
Allora, ci lasciamo con le parole ottimistiche di Draghi, che dice: beh, le sanzioni porteranno una flessione dell'8% del PIL della Russia, quindi li costringeremo sostanzialmente al tavolo delle trattative. Tutto da vedere, però io
su questo ottimismo. Se hai ancora 30 secondi, però io sarei meno sicuro, perché poi la Russia sta trovando e cercando nel mondo in realtà altri interlocutori, al di là dell'Occidente e dell'Europa.
È capito chiaramente a cosa allude. Severino Saccardi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, direttore di testimonianze. A presto, a risentirci.